Le rivolte di un mondo senza direzione di Giulio Azzolini. Con il libro Dopo le classi dirigenti, la metamorfosi delle oligarchie nell'età globale. In libreria dal 2 febbraio per i Sagittari di La Terza, Roma Bari 2017. Giulio Azzolini rielabora criticamente i concetti fondamentali della tradizione cosiddetta alla luce di una lettura origina, le della logica immanente ai processi di globalizzazione. Per gentile concessione della casa editrice, che ringraziamo, pubblichiamo l'introduzione al volume. Nella primavera di 10 anni fa non servivano sismografi troppo sofisticati per avvertire come fosse sul punto di sgretolarsi, non solo in Europa, la base di fiducia su cui si erano retti fino ad allora i sistemi politici nazionali. Poco prima che lo scoppio della bolla dei mutui subprime gettasse nel panico con la borsa di Wall Street, l'economia mondiale stava montando un insostenibile clima di risentimento nei confronti della classe politica, sintagma curiosamente rispolverato nell'accezione di minoranza chiusa e organizzata, conferitagli per primo alla fine dell'Ottocento dallo scienziato politico siciliano Gaetano Mosca. In Italia seppero percepire e amplificare il malumore Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, pubblicando il 2 maggio 2007 La Casta, un'inchiesta destinata a diventare rapidamente bestseller. I due giornalisti del Corriere della Sera ebbero il merito di portare all'attenzione collettiva sprechi e privilegi dei partiti, ma il significato del libro finì presto per eccedere i suoi effettivi contenuti. E non è un caso che poco più di un mese dopo, il 14 giugno, il comico Beppe Grillo lanciasse l'idea del vaffanculo dei ovidei, una giornata di protesta contro la casta. Oggi si sarebbe parlato di populismo, ma lì per lì venne estratta dal cassetto l'etichetta dell'antipolitica. Quale che fosse il nome appropriato per definirlo, il fenomeno non era solo italiano e, tenute presenti le ovvie differenze, contagiò gran parte del vecchio continente. Nell'estate dello stesso 2007 Peter O'Borne, al tempo editorialista del britannico Daily Mail, proclamava senza esitazioni il trionfo della classe politica. E fu in opposizione a tale trionfo che nell'agosto del 2011 centinaia di ragazzi, chiamati spregiativamente Chavs, ossia Burini, Tamarri, Cafoni, misero a ferro e fuoco le periferie inglesi con la più imponente serie di tumulti nella storia recente d'oltremanica. Ma l'insofferenza della gente comune non era rivolta solo contro la classe politica, bensì contro tutti i settori dell'establishment. E così il 23 giugno 2016, in occasione del referendum indetto dal governo su pressione del partito indipendentista di Nigel Farage, il Regno Unito votò al 51,9% per l'abbandono dell'Unione Europea, costringendo ad andarsene anche l'establishment metropolitano da cui i più si sentivano defraudati. E ci hanno rubato il futuro. Era lo slogan all'insegna del quale 5 anni prima, il 15 maggio 2011, le strade delle principali città spagnole erano state prese d'assalto da folle sterminate. Erano gli indignados, esasperati dall'inasprirsi della recessione e delusi dall'inconcludente alternanza di governo tra Partito Popolare e Partito Socialista. Quella fiamma, nel 2014, avrebbe acceso Podemos, un movimento che, dopo un anno appena, avrebbe raccolto oltre 5 milioni di voti alle elezioni politiche. E ad ascoltare il suo leader, Pablo Iglesias Turrión, la chiave di quel successo consisteva proprio nella lotta alla casta, quella parte fondamentale della classe politica che prende le decisioni, quella minoranza che, sfruttando le proprie condizioni di privilegio, governa contro gli interessi della maggioranza. interessi calpestati nello stesso periodo in una Grecia martoriata prima dalla corruzione interna e poi dai tagli brutali della Troika. Alle elezioni europee del 25 maggio 2014 Syriza, la coalizione della sinistra radicale, raccolse il 26% dei voti, un'enormità in confronto al 3,3% ottenuto alle politiche di 10 anni prima, tutto sommato poco rispetto al 36,3% dell'anno successivo, che valse il governo della nazione. Era il 25 gennaio 2015 quando Alexis Tsipras, segretario e anima di Syriza, saliva sul palco di Atene e urlava: «È stata sconfitta la Grecia degli oligarchi! Ridiamo dignità al popolo!» Tsipras avrebbe ingaggiato presto un durissimo braccio di ferro con l'Unione Europea, ma pur di scongiurare il pericolo Grexit finì per cedere alle feroci condizioni imposte dai falchi di Bruxelles e di Berlino. Europeisti critici in Grecia, nazionalisti incalliti in Francia. Il 6 dicembre 2015, dopo il primo turno delle elezioni regionali, il Front National era in testa in 6 regioni su 13. Al secondo turno avrebbero vinto repubblicani e socialisti, ma se una fazione di estrema destra era divenuta il primo partito d'Oltralpe, non si doveva semplicemente al malgoverno repubblicano prima e socialista poi, né alla paura del terrorismo islamista dopo le stragi del 13 novembre a Parigi. E intervistata alla radio sulle ragioni del suo exploit, Marine Le Pen parlava come Tsipras, come Iglesias, come Farage, come Grillo. Il Front National, diceva, rappresenta la rivolta del popolo contro le élites. E poi, i cittadini non sopportano più il disprezzo di una classe politica che per anni ha difeso i suoi interessi e non quelli del popolo. Parole analoghe, nell'agosto 2015, le scriveva Robert Reich. Il più grande fenomeno politico nell'America di oggi, ammoniva l'economista democratico, è una rivolta contro la classe dirigente. E col senno di poi non aveva tutti i torti. La sera dell'8 novembre 2016, infatti, quando la maggioranza dell'opinione pubblica mondiale aspettava l'elezione alla Casa Bianca della prima donna presidente nella storia degli Stati Uniti, le urne provvedevano a bocciare l'ex First Lady, l'ex finalista alle primarie del Partito Democratico, l'ex segretario di Stato. I sondaggi avevano ampiamente avvertito che nessun settore della cosiddetta classe dirigente, percepita come vera e propria classe dominante, era immune al discredito e difficilmente avrebbe potuto risultarlo una delle sue maggiori protagoniste. Ora, al netto dei contesti e degli interpreti diversi e talora contrapposti, le affermazioni riportate sin qui sembrano figurare l'ultimo capitolo della ribellione delle masse denunciata nel 1930 da José Ortega y Gasset. Esauste, ma tutt'altro che docili e rassegnate, le masse sarebbero tornate a osteggiare ogni potere costituito. Tuttavia, non è più il tempo di Ortega. All'inizio del terzo millennio il sapere è accessibile a tutti, le classi hanno contorni sbiaditi, come le ideologie, la democrazia si espande e affievolisce allo stesso tempo, e gli individui reclamano il rispetto dei diritti acquisiti. Ma soprattutto il malcontento delle masse non dipende più dalla repressione di un orizzonte politico radicalmente nuovo, dalla resistenza verso l'ascesa di un soggetto emancipativo e potenzialmente rivoluzionario. A sgomentare, oggi, è in primo luogo il timore di una regressione economica e non solo. Perché sono a repentaglio la conservazione delle conquiste sociali e civili ereditate dalle generazioni precedenti, e la ragionevole attesa di vedere eseguita, come promesso, la propria volontà politica. La rabbia contemporanea non scommette sull'irresistibile avvento di un'altra società, ma nemmeno agogna la restaurazione di un mondo che, al contrario del mondo borghese, possiede profondamente la realtà, ossia un vero amore per la tradizione, perché non testimonia l'ostilità di Pier Paolo Pasolini contro l'irrealtà del mondo borghese e la sua conseguente irresponsabilità storica. Il rancore dei nostri giorni è prima di tutto quello di chi rifiuta di essere espulso dal sistema capitalistico entro cui è cresciuto o quello di chi, trovandosi fuori, è disposto a tutto pur di entrare a farne parte. È una collera integrata o invidiosa, comunque reattiva. È la passione di un Occidente ormai privo dell'idea di rivoluzione, incapace di nostalgia, nonché vuoto di utopie. Perché oggi tutti si sentono come condannati a un destino comune e spaesante, governanti e governati, due parti stordite da uno stesso straniante turbamento. E Slavoj ha ragione quando afferma che nell'Europa odierna i ciechi guidano i ciechi, ma anche quando precisa che sono specialmente gli esperti a non avere idea di ciò che stanno combinando. Ebbene, l'ipotesi che ispira le pagine del libro è che allo spaesamento collettivo concorra non poco la confusione delle parole riguardanti il potere, i suoi detentori, i suoi interpreti. Colpisce infatti che le espressioni casta, classe politica, oligarchia, elite, classe dirigente, classe dominante, accomunate dal rinvio ai poteri forti, vengano utilizzate in modo equivalente. Si potrebbe replicare che il linguaggio veicolato dai mezzi di comunicazione di massa non coincide con quello rigoroso dell'Accademia e che sarebbe assurdo pretendere che nella sfera pubblica ogni capello sia spaccato in quattro, vano e ingenuo lamentarsi perché le parole della città non sono mai state e mai saranno conformi a quelle della scienza o della filosofia. Non vi sarebbe nulla da eccepire a questa obiezione, non fosse che la stessa Accademia non va troppo per il sottile quando si tratta di nominare il potere e spesso usa indistintamente, tra gli altri, i lemmi in questione. Uno dei propositi del libro, dunque, consisterà nel chiarire come e perché debbano essere valorizzate le differenze tra le espressioni sopra ricordate. Ma a che cosa giova indugiare sul significato delle parole? Sarebbe quanto mai ingenuo credere che basti a determinare un ritrovamento di sé, il superamento dell'opprimente disorientamento in cui viviamo. Il saggio intende piuttosto aprire gli occhi sull'attuale smarrimento politico, tratteggiarlo, coglierne i motivi di fondo. E addentrarsi nella complessa storicità dei processi in corso non può che tradursi in un invito alla prudenza, a tenersi alla larga dallo snobismo di chi è perennemente pronto a scoprirsi sorpreso, dalla faciloneria di chi promette palingenesi e dal patetismo di chi spera che il futuro ripristini il passato. Sarà cruciale riflettere sui modi attraverso i quali l'età globale ha inciso e seguita a incidere su quello che Raymond Aron chiamava il fatto oligarchico, la regolarità per la quale ogni società, anche se governata in maniera formalmente democratica, è sempre e inevitabilmente scissa tra una minoranza di comando e una maggioranza subordinata. Per non intenderemo quindi, secondo le accezioni prevalenti nel mondo classico, né una forma politica degenerata né il governo dei ricchi, bensì, etimologicamente, il comando di pochi. Tale significato descrittivo, per il quale l'oligarchia designa semplicemente il puro fatto che il potere supremo viene esercitato da un ristretto gruppo di persone, si è imposto sul finire del XIX secolo insieme alla prospettiva generalmente e genericamente detta elitista. Ed è proprio questa prospettiva che qui si tratterà di rivisitare perché, pur tornando attuale in una fase di delegittimazione delle democrazie occidentali, patisce ancora oggi un'insufficiente collaborazione tra teoria, scienza e sociologia della politica. In particolare, la ricerca muoverà dall'individuazione di tre lacune della letteratura scientifica. La prima carenza concerne la riflessione sulle nozioni portanti della teoria elitista, che la filosofia politica novecentesca ha per lo più trascurato, delegandone l'uso e, quel che è peggio, lo studio alla scienza politica e alla sociologia. È indicativo il fatto che sia nel mainstream delle teorie normative, da John Rawls a Habermas, sia nelle diverse declinazioni della teoria critica, da Michel Foucault a Tony Negri, il dibattito elitista sia stato o direttamente rigettato come un detrito del pensiero veteropositivista oppure liquidato in modo sbrigativo. La seconda mancanza riguarda il concetto di globalizzazione, che di rado è stato esaminato in tutta la sua pregnanza filosofica e più spesso, invece, è stato accolto in modo acritico per come descritto dall'economia politica e dalla sociologia. Le eccezioni esistono, ma nel complesso alla globalizzazione non è stato riconosciuto il rilievo filosofico che le pertiene. Il terzo difetto, infine, consiste nel fatto che la teoria delle élites, tanto nei suoi padri fondatori quanto nei suoi interpreti contemporanei, appare viziata da quello che Ulrich Beck ha chiamato nazionalismo metodologico. E se questa tara era comprensibile nei classici Mosca, Michels e Pareto, è assai meno ammissibile oggi. Questo libro rileggerà il problema oligarchico in una prospettiva ovviamente parziale, legata all'adozione di un registro teorico-politico e alla sostanziale delimitazione dell'analisi agli ambiti economici e politici. E se la stratificazione di alcuni tra i processi esaminati rimarrà in ombra, sarà innanzitutto per conferire maggiore coerenza logica e migliore capacità esplicativa all'indagine. Così, sullo sfondo di una globalizzazione che, risalendo al suo modello sferico, appare come epoca postmoderna, mostrerò come e perché sia finito il tempo delle classi dirigenti. A non essere concluso, invece, è il tempo delle oligarchie, che sul versante privato hanno assunto la forma dominante dei gruppi di interesse, mentre sul versante pubblico sono chiamate a reagire allo strapotere di capi e tecnici, riscoprendo il valore democratico delle élites politiche.